E allora, dopo questa pausa di riflessione, abbiamo momenti in cui possiamo riflettere su quello che Dio ci ha dato anche nella lode e nell'adorazione. C'è una intimità importante che noi sviluppiamo con Dio durante l'adorazione. Ed è importante che sia di carattere spirituale, ecco perché si moltiplicano tante volte delle esperienze che sono strane, dove magari si manifesta una sensorialità. Parlavo con qualcuno in questi ultimi tempi, che proprio aveva come la sensazione fisica quasi di un amplesso spirituale, capite che è una cosa un poco strana, che poi non tanto perché Dio non si possa manifestare nella sensorialità, il problema fondamentale è che quando Dio si manifesta nella sensorialità, ce lo possiamo quasi sentire al di là di come lo sentiamo, sicuramente in una maniera positiva, in una maniera gratificante, in una maniera che riempie le nostre emozioni. Il problema è che poi noi cerchiamo quell'emozione, perché siamo molto basati sulla sensorialità, sull'estetica, sulla visibilità. E voi sapete che poi il mondo visibile in questo momento non è dominato da Dio. Quindi, ok, dei riscontri emotivi belli, ok, dei momenti dove sentiamo il fuoco, per ora è meglio sentire il fresco perché il fuoco ce l'abbiamo fuori, momenti di unione fortissima, con una emozione fortissima, però attenzione. Noi abbiamo bisogno di cercare e adorare Dio nello spirito, non che poi ci sia un condimento emotivo, ok, ma attenzione a poi non cercare semplicemente l'emozione di Dio, a buon intenditor poche parole, perché poi ci resta solo l'emozione e questa emozione persino ci può depistare tante volte da Dio, anziché avvicinarci a questa intimità profonda che Dio ha già col nostro spirito, ma della quale vorrebbe che fossimo consapevoli. Ecco perché cosa succede se Dio è abbracciato col tuo spirito e tu invece con la tua mente sei sempre su altri binari, altri. E certo, dice, devo lavorare, devo fare, ok, ma proprio perché Dio non è un pensiero, non hai bisogno di pensarlo sempre, hai bisogno però di avere questa continuità di rapporto, questa continuità di contatto come una realtà che è spirituale e può dare in certi momenti un'emozione quando ti concentri, preghi magari, ma poi la porti sempre con te. Ecco, quindi attenti anche a questo sdoppiamento che è tipico del mondo religioso in genere, non cattolico, evangelico, cattolico, no? Lo spirito religioso è uno spirito, dicevo qualche volta, interconfessionale, cioè non gli interessa una religione più che un'altra. E quella tendenza poi a dire ok, sono religioso quando sono in un ambito religioso, sono invece pagano quasi quando sono in un ambito esterno, lavorativo. No, questo chiaramente. Noi rimaniamo cristiani in ogni momento della nostra vita. E questa mattina c'era qualcosa di particolare che volevo condividere. La scorsa volta abbiamo parlato di un aspetto fondamentale che deve coinvolgere tutto il nostro cammino, che è quello della perseveranza, cioè della capacità di andare fino in fondo a qualche cosa, non fino in fondo naturalmente nel peccato, fino in fondo nell'abisso, fino in fondo, ma fino in fondo nelle promesse che Dio ci ha dato, che come dicevamo alla fine dello scorso culto, si ereditano per fede e pazienza, perseveranza, cioè è importante continuare a essere fermi nel proposito perché Dio è fedele e noi abbiamo bisogno di perseveranza, di pazienza, proprio per arrivare a realizzare certe cose e non tirarsi indietro. Chi si trae indietro, dice Dio non lo gradisce, nel senso che non che gli fa dispiacere a lui, ma gli fa dispiacere perché traendoci indietro interrompiamo quel processo di trasformazione, di cambiamento, interrompiamo quel processo di santificazione, magari con un atteggiamento dice io sono fatto così, non ci posso fare niente. No, non va bene. Ok, siamo fatti così, però siamo in work in progress. E allora, oppure interrompiamo quella carismaticità, quella missione che Dio ci ha dato. Ricordate, la nostra vita è sempre carisma e carattere, trasformazione, rinnovamento della mente, espressione della parte che Dio ci ha dato nel suo corpo. Piccolo o grande che sia, ognuno di noi ha un ruolo fondamentale. Dicevamo che il fatto che ognuno di noi non porti a compimento il proprio ruolo non fa soffrire semplicemente la chiesa locale. Ovviamente in una maniera organizzativa pratica di più, certo, nel momento in cui mancano quelli che sono deputati a delle mansioni pratiche, e ovviamente è chiaro che ne viene meno anche un discorso organizzativo. Ma dicevamo la scorsa volta, non è tanto questo aspetto, ma se viene meno una parte di luce nel corpo, se viene meno una parte di testimonianza, se viene meno una parte di libertà spirituale, tutto il corpo nel senso generale ne risente e le forze delle tenebre acquisiscono più potere e la Chiesa, che dovrebbe risplendere e esprimere in questo momento un'arca di salvezza dove tutti quelli che comprendono il caos, l'inferno, il male, proprio si sentano attirati fortemente da Cristo e dalla Chiesa. Ecco, chiaramente il potere attrattivo, attraente della Chiesa diminuisce nella misura in cui ogni persona non esprime questa cosa, come diminuisce il potere attrattivo di una comunità nel momento in cui chi è parte della comunità non esprime fortemente questa dimensione di famiglia, di insieme, di essere tutti insieme appassionatamente, come mi piace sempre dire. E questa mattina sentivo che c'è un altro aspetto che non va mai trascurato, anzi va ripetuto, 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 perché? Perché è il principale aspetto dove poi noi possiamo rimanere bloccati, possiamo rimanere intoppati, possiamo bloccarci nella relazione. E siccome abbiamo detto che la Chiesa è relazione, la Chiesa è comunione, tratterò proprio questo tema a Roccella, una chiesa di comunione, una chiesa di coinonia e una chiesa di guarigione. Ecco, quindi l'essere chiesa dovrebbe comportare sia relazione, comunione, sia guarigione. E quindi, ripeto, perché la Chiesa possa essere comunione e relazione, c'è un aspetto fondamentale del cristianesimo sul quale dobbiamo ritornare ogni tanto, perché è vero che tante volte lo ricordiamo mentalmente, ma non sempre lo riusciamo a praticare. E voglio leggere qualche cosa, prima dalla Bibbia della Gioia, voglio leggere questo brano che Efesini dovrebbe essere 4, se non ricordo male, verso 31. Allora, così recita la scrittura della Bibbia della Gioia. Apriamo le orecchie, tutti quanti. Fate sparire dalla vostra vita qualsiasi amarezza. Ripeto, fate sparire dalla vostra vita qualsiasi amarezza, la collera e il risentimento. Mamma mia, già queste, per fare sparire queste tre cose dalla nostra vita, cioè, ci vuole veramente ci vuole lo Spirito Santo, ci vuole l'amore di Dio, ci vuole la grazia, la misericordia di Dio, perché le amarezze sono tante volte delle compagne di viaggio, perché ovviamente possono diventare poi amarezze croniche o amarezze acute, amarezze, e così anche con le collere. Le collere, certo, andando in concomitanza con l'Apostolo Paolo, dice arrabbiatevi ma non peccate, quindi la collera ci può essere, viene fuori, man mano potremmo anche imparare a non essere, a non rompere porte quando ci incavoliamo, però l'importante, voi sapete, che è proprio che la collera non diventi cronica, non diventi uno stato d'animo cronico con cui ci relazioniamo con tutti. O con noi stessi, perché tante volte sapete che ci arrabbiamo con noi stessi e non ci sopportiamo e ci trattiamo male, eccetera eccetera, e questo non va assolutamente. Quindi fate sparire, e chiaramente questo non è un'azione, come avete sentito sempre sottolineare dalle mie predicazioni, un aspetto che coinvolge solamente la repressione, cioè come a dire tutte le cose negative nascondetele in soffitta così non si vedono, tutta la immondizia che c'è in casa vostra, anziché portarla fuori, differenziata o meno che sia, mettetela nella vostra soffitta e poi vedrete dopo un po' di tempo che odori vengono fuori, soprattutto quello, non l'indifferenziato, come si chiama? L'umido. Quello proprio, l'umido è un piacere veramente odorarlo dopo un poco che viene lasciato in sé. E tante volte noi mettiamo tanto umido nella nostra soffitta e poi puzziamo. E poi noi stessi diciamo, ma cosa c'è che non va? Sento puzza. E siamo noi che facciamo puzza, perché abbiamo nascosto l'umido, perché abbiamo nascosto l'amarezza, il risentimento, lo abbiamo accantonato. E invece questa mattina, brevemente, lo Spirito Santo ci vuole ricordare di qualcosa che qua più avanti poi l'Apostolo cita in maniera chiara. Evitate le ingiurie, le offese e le malignità di qualsiasi genere, maschile e femminile. Siate invece gentili gli uni verso gli altri, pieni di tenerezza, pronti a perdonarvi a vicenda, come anche Dio ha perdonato voi, perché appartenete a Cristo. Alleluia. Bello questa traduzione, ma comunque noi, non per fare sfigurare la nuova riveduta, lo leggiamo in maniera veloce e poi qualche riflessione veloce su quello che abbiamo ancora sottolineato questa mattina. La riveduta lo rende in questa maniera. Via da voi ogni amarezza, ogni cruccio e ira e clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Sapete che abbiamo un assortimento notevole di cattiverie dentro? Non so se ve ne siete accorti. Quando dentro siamo ispirati, non dallo Spirito Santo ovviamente, ma dal dolore, dalla difficoltà, dalla sfiducia, dalla tensione, dal conflitto, dentro noi abbiamo un assortimento di armi per poter ferire l'altro o l'altra. E questo naturalmente non soltanto nella Chiesa, nella relazione più grande, ma nella relazione di coppia, che è proprio il campo di battaglia dove queste armi, di solito l'assortimento degli ordigni nucleari, sono più frequenti. Cioè abbiamo tante volte, dice, cosa prendo? Ecco, andiamo nel dice, come faccio a ferire meglio? Come faccio veramente a colpire? Ma perché in quel momento ovviamente siamo nel dolore, siamo nella sofferenza, vediamo l'altro come un estraneo. E ma peggio, vediamo l'altro come un nemico, quindi in quel momento è come se c'è un nemico, cosa fai? L'accarezzi? Umanamente no, anche se Dio ci ha detto di amare i nostri nemici pure. Ma se c'è un nemico, se c'è una zanzara che ti punge, cosa fai? C'è qualcuno che dice, no poverina zanzara, no lasciamola vivere, magari la facciamo uscire, va a prendere il sangue di qualcun altro. No, io vi dico che le ammazzo se ci riesco. Mia moglie ci riesce molto meglio di me, io non... Ma ovviamente il problema è che quando nella relazione vediamo l'altro come incapace di comprenderci, vediamo l'altro estraneo, vediamo l'altro nemico, allora ogni sorta di cattiveria, cioè abbiamo un assortimento, ce n'è per tutti. Cosa preferisci? Di quale morte vuoi perire? E tante volte ci facciamo molto male con la lingua. Io spero che sia solo con la lingua, ecco, perché purtroppo oggi invece vediamo che non solo con la lingua, ma la violenza, i femminicidi, ogni tanto anche omicidi, ma sono molto più rari, stanno crescendo esponenzialmente. Siate invece benevoli e misericordiosi gli uni gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. E questa mattina quindi vogliamo scoprire la potenza incredibile che ha la possibilità intanto dello scoprire come Dio ci ha perdonati. Ecco, per cui non ci dà un ordine, come a dire dovete perdonare per forza, ma dice di perdonare come siete stati perdonati. E questa è una sottolineatura importante, cioè nel senso che se noi non scopriamo come Dio è misericordioso nei nostri confronti, non scopriamo come Dio ci sopporta, anzi ci supporta 24 ore al giorno, lo Spirito Santo ci supporta anche quando noi pensiamo di avere ragione, ecco perché tante volte noi non siamo neanche coscienti di errori che facciamo, abbiamo l'idea di essere nel giusto, uomo o donna che sia, di solito sono gli uomini che non vogliono sempre mai accorgersi di sbagliare, questo è possibile, perché in qualche modo si dovrebbero sentire più responsabili e quindi in qualche modo si sentono tante volte più feriti quando c'è qualcosa che non va, ma in generale anche le donne, ognuno può sentirsi in una situazione di non avere bisogno di misericordia di Dio, invece tutti quanti abbiamo bisogno ogni giorno della benedizione, della misericordia, della benevolenza di Dio, ed è bellissimo sapere che c'è qualcuno che nonostante tu sei negativo, fai schifo, fai degli errori, ti guarda sempre con benevolenza, cioè Dio, alleluia. Vogliamo veramente fare un applauso a Dio per questa sua capacità di guardarci oltre e di amarci a prescindere e di volerci bene. E del fatto che gli piaciamo in ogni caso, anche se facciamo cavolate, ecco perché tante volte no, vedo tante persone che sono prese da questa ansia di performance, come dire io devo dimostrare a Dio, devo piacere a Dio, ma non è in questo senso, non è uno sforzo. Piaci a Dio se scopri quello che Lui ha fatto in te, allora gli piaci, perché? Perché Lui è il remuneratore di quelli che credono, di quelli che lo cercano, di quelli che lo cercano dentro di loro. Io tante volte non cerco Dio, Dio ti prego dove sei, perché non mi rispondi, Dio, io incontro tanti credenti che stanno in crisi tremenda, Dio mi ha tradito, Dio non mi ha ascoltato, Dio non mi risponde, io è che lo prego 4 anni, 5 anni, 6 anni, Dio mi ha tradito, no, Dio non è, Dio è dentro di noi e Lui da dentro di noi ci parla 24 ore al giorno, ci sostiene, ci dà un'identità, ci dà la sicurezza, ci dà un progetto, ci dà la capacità di essere diversi e per questo deve, come abbiamo sempre sottolineato, vivere sempre una benevolenza. E per essere benevolente sempre nei nostri confronti vuol dire che ci deve avere perdonato. E infatti Dio ci ha perdonato passato, presente e futuro. E allora questo perdono questo perdono ci fa scoprire l'amore e la misericordia di Dio, però proprio perché ci fa scoprire questo, Dio ci dice: ok, come io ti perdono ogni giorno, sono benevolente, non ti prendo a parolacce e non ti mando a quel paese secondo quello che fai, così tu impara a esprimere lo stesso nei confronti delle persone con cui vivi dei conflitti, vivi delle difficoltà, perché la mancanza di perdono è qualcosa che ti distrugge, è qualcosa che ti fa troppo male, è qualcosa che poi diventa un cancro per la relazione, diventa una situazione di grande distacco, anche se tu puoi continuare a vivere nell'ambiente in cui sei. Sapete, tante volte, anche a causa di tante persone che se ne vanno da una comunità, diciamo, è una questione di perdono. Come a dire, perché si scontrano con qualcun altro e non vogliono più vedere quel fratello nello stesso gruppo, nella stessa comunità, e questo succede. No, se c'è quello, io non posso venire perché sento... Tra marito e moglie uno di solito deve stare assieme, quindi si crea magari un formalismo, un distacco, ma nella Chiesa dice no, non ci vado, ecco. E tante volte le persone non solo se ne vanno perché non perdonano qualche altro membro della comunità che ha fatto loro un torto, come a dire, nonostante Dio li ha perdonati, dice no, io non ti perdono, io non posso vedere la tua faccia, se vedo la tua faccia mi vengono fuori tutto un arsenale di cattiverie, e allora siccome in Chiesa non ti posso prendere a parolacce, ecco, può succedere, dico, ma siccome in Chiesa non posso fare quello che farei al di fuori, allora preferisco non venire in Chiesa. Ma tante volte la cosa è ancora più sottile, perché non è un'offesa reale, ma tante volte noi non perdoniamo agli altri di essere quello che sono, cioè non accettiamo che possano essere diversi da noi, oppure possiamo non perdonare al pastore di essere quello che è. Tante volte succede così, no, non posso andare in quella comunità, perché il pastore predica in una maniera che non mi piace, non perdoniamo la diversità, non perdoniamo, e tante volte veramente le relazioni si interrompono proprio perché non c'è la capacità di accettare la differenza dell'altro, non c'è la capacità di vedere il bene nell'altro, oltre alle cose che non vanno, attenzione, perché né i credenti né il pastore, nessuno è perfetto a questo. Quindi se dobbiamo stare lì a vedere i difetti di ognuno di noi, potremmo fare un gioco di questo genere, ma penso che diventerebbe un gioco pesante e pericoloso, no? In cui invitiamo ognuno a esprimere quali difetti vede nell'altro, perché poi ci sono alcuni che guardano più in profondo, altri più in superficialità. Ma la cosa bella questa mattina è che Dio ci ha dato uno strumento che possiamo imparare a usare. Perché? Perché nelle relazioni avremo sempre di che dolerci dell'uno dell'altro. In altra parte dice: se avete di che dolervi, dice la scrittura, l'uno dell'altro, perdonandovi a vicenda, così come siete stati perdonati. Ancora una volta, questa sottolineatura del come siamo stati perdonati. Andando verso la conclusione, questa mattina, io vorrei che aprissimo gli occhi prima di tutto su come Dio si rivolge in noi in maniera benevola, non è amareggiato, non ha crucci, tantomeno è irato, come tante volte qualcuno lo vuole descrivere, in una maniera antropomorfa, a nostra immagine. Dio è arrabbiato con te. Non sta facendo clamore, né tantomeno ci sta dicendo parolacce con ogni sorta di cattiveria. ma è benevolo e misericordioso con noi e ci perdona, passato, presente e futuro. Cosa vogliamo fare di questa misericordia? Cosa vogliamo fare nella misura in cui Dio ha perdonato tutti i nostri debiti? Vogliamo addebitare qualcosa a qualcuno? Vogliamo non fare credito? Vogliamo non accettare il limite dell'altro? Sì, in certi momenti ci succede, però subito dopo il suggerimento che la Scrittura ci dà proprio per vivere una vita libera dall'amarezza, libera dal risentimento, libera dal cruccio, libera dalla rimuginazione. Io incontro un sacco di rimuginatori seriali, li chiamo. Cioè che all'esterno sembra che ci fa niente, ma dentro... E forse anche tu questa mattina c'hai un po' di rimuginazione seriale, c'hai qualche cosa che veramente non riesci a perdonare all'altro, all'altra, o anche nella relazione più allargata dei parenti. Ma Dio ti sta dicendo: guarda che io ti ho perdonato in una maniera definitiva e totale. Vorresti accorgerti di come è possibile perdonare il tuo fratello, il tuo compagno, il tuo fidanzato, il tuo amico, la tua moglie, il tuo padre, la tua figlia? Perdonarla come io ti ho perdonato. Ci alziamo in piedi. È importante, è fondamentale, il perdono è tutto, è la massima espressione dell'amore. Dio per dono ci ha dato di diventare figli, per dono ci ha fatti partecipi della sua santità. Per dono continua a guardarci attraverso Cristo come se non avessimo mai peccato. E quando pecchiamo abbiamo un avvocato presso il Padre che continua a intercedere per noi e dire: Padre, sul mio conto, pago io, ho pagato io, pago io. E per noi è perdono, per lui è stato per amore. Il dono si può fare semplicemente quando cresciamo nell'amore. E quando cresciamo nell'amore? Quando scopriamo come Dio ci ha amati. Quando scopriamo, quando viviamo questa dimensione dell'essere amati da Dio, e allora ci verrà più semplice, lì dove poi entriamo in conflitto, in tensione, dove cominciamo ad avere sfiducia nell'altro, dove lo vediamo estraneo, un nemico, dove pensiamo veramente di ammazzarlo come una zanzara che ci sta succhiando il sangue, in quel momento Dio ci vuole dare una visione diversa della persona che abbiamo accanto, prima di tutto farcela vedere attraverso di lui. E già questo può cambiare il nostro atteggiamento, se vediamo la persona con gli occhi di Dio. Ma poi, oltre che farcela vedere con i suoi occhi, ricordarci che lui ci ha perdonati totalmente, è misericordioso, ci ama. Anche quando stiamo sbagliando, allora lì diventa più facile, diventa semplice potere dopo il momento di fuoco, di ira, di clamore, di parola offensiva, cercare di non fare tramontare il sole sulla propria ira e vivere il perdono. Io ho chiamato questa riflessione perdonati e perdonanti. Più scopri quanto sei stato perdonato, più potrai praticare un perdono, due perdoni, tre perdoni, perché ci sono quelli che dicono un perdono sì, ma due, quanto parliamo a tre? Quante volte 70 volte 7. Mamma mia, ma allora devo perdonare sempre? Non è giusto, ci deve essere un momento in cui posso dire basta. Ma c'è un momento in cui Dio dice basta, hai sbagliato troppo, non ti perdono più? C'è questo momento? Grazie a Dio non c'è. E quindi, perdonandosi, esprimendo questa potenza attraverso lo Spirito Santo, ogni momento, ogni attimo della vita, ogni momento, ogni attimo, ma dice, ma devo fare per forza perdono? No, non c'è bisogno, l'importante è che cominci a vivere un'attitudine perdonante. Che significa? Che appena vedi qualcosa già di strano in chi ti sta accanto, già prima ancora di arrabbiarti, questo sarebbe l'ideale, prima ancora di fargli notare la cosa strana, prima ancora di sparare una delle tue cartucce, già perdoni all'altro di essere diverso da te, o in quel momento di essere non nello standard di forma preferito o migliore, essere già negativo, e quindi cosa fai? Ti fiacchiani in capo, come si suol dire? Tante volte facciamo così, a me capita tante volte, e devo dire che meno male veramente che poi la potenza dell'amore di Dio, del perdono, subito mi libera, mi fa capire i miei errori e mi riporta in una situazione di libertà, perché non possiamo vivere con l'amarezza. Abbiamo bisogno subito, questo ce lo ricorda oggi la parola di Dio e lo Spirito Santo te lo ricorderà, hai bisogno, anche se ti arrabbi, anche se ti duoli, anche se l'altro ti fa male, hai bisogno subito, più velocemente possibile, di perdonarlo, di mandare grazie e benedizione, di ringraziare Dio per la vita dell'altro e perché lo ha messo accanto a te. Questa è la vita della coppia, ma questa è la vita della comunità. Senza perdono non si va da nessuna parte. Come senza perdono di se stessi non si va da nessuna parte. E ci sono tante persone che continuano a fare sempre mia colpa, mia colpa, mia colpa. Ok, Dio dice va bene, tua colpa, ma basta, basta, ti ho perdonato, mia colpa, mia colpa, mia colpa. Ma basta, ti ho perdonato, mia colpa, ma insomma, hai fiducia nel mio amore o no? Tante volte è un orgoglio quello di autopunirsi e farsela pagare. Se ti ho perdonato, perché devi ancora infierire su di te? Dio ti sta dicendo. E allora, anche tra i perdonati dobbiamo mettere pure noi stessi. E voglio pregare questa mattina perché lo Spirito Santo continui a guidarci in questa meravigliosa dimensione dove possiamo liberarci subito di tutti gli attentati, di tutto il male che il diavolo vuole scatenare attraverso la tensione, il conflitto, oppure il rapporto poi formale, farisaico, in cui non ci incontriamo più, non ci scontriamo più. Perché? Perché stiamo recitando tutti e due, o tutta la chiesa, o tutti quanti recitiamo, magari con un copione che qualcun altro ci dà, però è una recita. Ma dentro stiamo imparando, stiamo crescendo nello scoprire il perdono e nell'esprimere il perdono. Preghiamo. Signore, grazie perché tu sei un Dio che perdona. Grazie perché tu ci hai perdonato in Cristo, passato, presente e futuro. Grazie perché possiamo vivere liberi dalle nostre colpe. E grazie perché nel percorso che ci hai dato, Signore, possono sparire amarezza, cruccio, tante cose che fanno male a noi, fanno male a chi se le sorbisce attraverso di noi. Facci vivere, Signore, una dimensione di comunione più grande con il tuo amore, con il tuo perdono, un'intimità più forte, affinché veramente l'amore non sia spento, anzi cresca, cresca, e non crei separazioni, divisioni, sette. Quanti frutti della carne, sono legati alla mancanza di perdono. Signore, riconosciamo la nostra fragilità, anzi l'impossibilità umana, ma tu ci hai chiamato al soprannaturale, e grazie perché come soprannaturalmente ci hai perdonato, così noi soprannaturalmente vogliamo perdonare, benedire tutte le persone che ci amareggiano, che ci danno fastidio, che non ci capiscono, che magari non sanno come esprimerci quello che noi vogliamo. In questo momento vogliamo esprimere e benedire e liberarci da ogni amarezza, perdonando come siamo stati perdonati in Cristo Gesù. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.